Bogoman, a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E sono le 5:28 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Inizia la puntata odierna di Impatto. Impatto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E ricordiamo che per chi volesse entrare in contatto con noi, la mail a cui scriverci è impatto@ondarossa.info. Quindi andiamo al volo con la scaletta di oggi. In trasmissione, all'inizio trasmissione, ospiteremo una corrispondenza con un compagno per parlare della cementificazione di Roma. Si sta, insomma, parlando più, abbastanza del super master plan e dei nuovi 150 progetti, nuovi e vecchi 150 progetti, insomma i progetti ancora sulla carta per la cementificazione di Roma. Poi, essendo estate, ovviamente una buona parte della trasmissione sarà dedicata all'elenco immancabile di incendi a impianti di rifiuti, magazzini industriali sempre contenenti monnezza e le conseguenze di questi.
E forse anche due parole sulle vicissitudini della città di Roma in queste giornate torride.
Sì, e su dove andranno i rifiuti di Roma? Feel the funk, yo. Let it flow. Quattro chiacchiere le dedicheremo alla grandinata in Messico e chiuderemo con gli appuntamenti come di consueto. E adesso vi abbandoniamo per pochi minuti, passiamo un pezzo perché andiamo a tentare di contattare il compagno che ci parlerà della cementificazione di Roma.
The world's a scary place, everybody's afraid. Whether they like to admit it or not, it's the truth. Sooner or later, this party gets busted and all your friends stumble back home. You're the loose cannon, you can never be trusted. So you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the van comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you're flying your white flag, who never gave up on you? It constantly plagues my mind. Where will I be in 10 years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have had time to spend with my wonderful family and friends. So I'll talk to all of you and do all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget. Cause when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Gonna be there.
yourself forget. The world we live in is a terrifying place. We're gonna be the ones who reserve friends who got away. The ones who turn their backs and even stagger off the plane. Come at the monkey can and blow away and watch them stay. Tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up? When the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up?
E allora di nuovo in onda da Radio Onda Rossa, sempre 87.9, e come detto in apertura per la scaletta cominciamo parlando un po' di cementificazione e delle prospettive che ci sono in questa regione, nella città di Roma in particolare e nella sua provincia, anche alla luce dei dati che sono emersi nella settimana passata, lo scorso 21 giugno, durante un convegno che si è svolto in una frazione di Albano Laziane, in risposta a insomma un tentativo di speculazione che il Comune di Roma vuole fare nelle zone al confine tra Albano e Roma, località Santa Palomba, e ci riferiamo insomma a un'operazione che viene chiamata sfacciatamente housing sociale, che però insomma nasconde la solita colata di cemento in un territorio insomma già gravemente provato da cementificazione e industrializzazione di qualunque tipo. Noi intanto capiamo se il nostro interlocutore ci sente. Pronto?
Sì, pronto, eccomi, vi sento bene, voi?
Benissimo, benissimo.
Anche noi ti sentiamo bene e insomma ti abbiamo chiamato perché insomma tu hai partecipato a questo convegno che poi tra l'altro insomma ci racconterai bene, ha visto la presenza anche di cariche istituzionali di un certo livello, però insomma da quello che abbiamo capito la cosa più importante sono stati i numeri, le slide proiettate che danno un quadro molto fosco per quello che riguarda Roma e il suo hinterland. In particolare in questo caso si parlava dei castelli romani e delle conseguenze che noi insomma già vediamo, abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, tra carenze idriche, trasporti, ospedali, immondizia e chi più ne ha più ne metta. In tutto questo insomma continuare con la cementificazione non si farà altro che aggravare queste situazioni. E insomma io ti lascio la parola per farci un po' inquadro di questo convegno che insomma pensiamo non sia stato molto brillante, almeno dal punto di vista della proposta e dell'opposizione, però insomma invece sui numeri dà degli spunti interessanti.
Purtroppo sì, ne ha dati gli spunti, dico purtroppo perché i numeri sono abbastanza importanti. Praticamente questo convegno promosso da alcune associazioni ambientaliste come Lega Ambiente, Italia Nostra e da alcuni comitati di quartiere di Albano, Pomezia, Pavona, era incentrato sul consumo di suolo, e quindi c'è stata una presentazione del dottor Munafò dell'ISPRA in cui faceva vedere le conseguenze di un elevato consumo di suolo rapportate a livello europeo, a livello italiano e a livello dei castelli romani, dove praticamente sostanzialmente la cementificazione del suolo e quindi il consumo è quattro volte la media europea, il doppio della media italiana, quindi stiamo messi piuttosto bene qua ai castelli. Questi sono dati insomma elaborati da insomma studi fatti dall'ISPRA, penso vedendo le cartine, da studi satellitari insomma, perché tramite il satellite si può riuscire a capire qual è la zona urbanizzata, la zona che invece è rimasta verde eccetera eccetera,
le estensioni reali insomma.
Sì, ma questa era l'introduzione. Ovviamente sappiamo tutti che cosa comporta un consumo di suolo scellerato, lo vediamo in continuazione con tragedie che vengono definite insomma eventi eccezionali, ma in realtà la pianificazione del territorio non è un evento eccezionale perché è quella che causa sostanzialmente poi le tragedie. E la pianificazione del territorio è a tutto vantaggio dei soggetti privati che ci speculano sopra, andando a costruire su terreni agricoli di interesse paesaggistico che non valgono nulla a livello monetario per un qualsiasi tipo di capitalista, ma ovviamente una volta che c'è una variante oppure un piano regolatore già approvato che invece fa sì che quel terreno possa essere edificato per qualsiasi scopo residenziale, commerciale, industriale, l'elevato valore del terreno porta sopra una serie di sciacalli che cominciano a costruire tutto il costruibile andando anche oltre spesso le convenzioni stipulate, perché tanto comunque gli abusi, come abbiamo visto anche qua nel Comune di Marino, vengono in qualche modo non sanzionati, e quindi si crea un problema di gestione del territorio che crea delle situazioni difficili per i residenti, diciamo che già ci vivono da quelle parti, e creano situazioni impossibili a volte per chi compra queste case, perché magari vengono fatte senza gli opportuni servizi, con carenze strutturali di tutti i tipi, perché bisogna risparmiare, insomma è una speculazione vera e propria. Fermo restando che a Roma ci stanno circa 250.000 appartamenti sfitti e la crescita demografica nel nostro paese in generale è pari allo zero.
Certo.
Quindi le premesse sono queste. Noi ci occupiamo principalmente di quello che succede a Marino, però siccome la situazione è un po' ferma, comunque di zona siamo andati a vedere che cosa capita a Pavona, che è qui a 10 minuti.
Senti, le cose sono un po' ferme a Marino, diciamo anche fortunatamente.
Sì, sono ferme perché se vi ricordate l'anno scorso c'è stata l'operazione Risorgimento e hanno portato agli arresti, questa ha portato agli arresti degli attori principali della speculazione qua a Marino, che però è proseguita con il piano master plan relativo a Mugilla, dove invece 8 palazzine sono già state completate e purtroppo insomma quelle non si sono riuscite a fermare nonostante anche gli abusi, gli esposti che sono stati fatti dall'Assemblea contro la cementificazione. Quelle purtroppo ci sono e hanno praticamente invaso un terreno di un parco archeologico che era da comprendere all'interno dell'ampliamento del parco dell'Appia Antica recentemente approvato. Quello è stato espunto a ottobre, ma le palazzine già c'erano in costruzione da prima, quindi ci sono passati intorno con il righello proprio per non disturbare neanche in regione, come anche al Comune di Marino, i costruttori privati che sono costruttori qua di zona, sono pesci piccoli, diciamo così. I pesci grossi invece stanno un po' più inguagliati perché Parnati se lo sono portati dentro l'anno scorso insieme con Palozzi, Civita e Lanzarone, che ci hanno avuto anche loro delle restrizioni alla loro libertà, e quindi quel San Marino si prevedeva 12.500 abitanti su oltre 160 ettari di terreno, e per il momento la speculazione più grossa è ferma grazie all'intervento della magistratura, e poi si sono seguiti un paio di interventi dell'amministrazione comunale per cercare di porre un freno, un argine, le sospensive sostanzialmente, ma nulla di definitivo, non c'è una cancellazione del progetto del master plan in toto, per quella che vorremmo noi, insomma, per stare più tranquilli qua a Marino, in particolare non al centro storico del paese, ma lo ricordiamo, tra l'Ardiatina e la Nettunense. E parliamo dell'Ardiatina perché l'Ardiatina e anche la Nettunense, insomma,
ritornano
perché Pavona si trova sulla Nettunense e a 4-5 km c'è l'Ardiatina. Sostanzialmente il convegno che si è svolto a Pavona parlava di questioni riguardanti proprio la via Ardiatina, che è limitrofa, quindi, perché quella zona su via Ardiatina è di competenza del Comune di Roma, però tutti i pochi servizi che ci sono ricadono sui comuni castellani, in particolare sulle frazioni che stanno lungo la via Nettunense, quindi Ariccia e Albano e Castel Gandolfo, perché Pavona è spartita in tre spicchi sostanzialmente.
Ma sì, io ci terrei magari anche a ricordare che magari quel quadrante è particolarmente sfortunato proprio dal punto di vista dei servizi. Già adesso
è molto sfortunato perché sai mai a chi devi annacchiare qualche cosa, perché stai, è un po' come una specie di Berlino Ovest, Berlino Est, e c'è pure, che ne so, Berlino Nord, ok? Quindi immaginatevi la situazione, senza muri, quindi insomma amministrativamente hanno fatto un bel casino là, e se ne sta a preparare un altro, perché lungo la via Ardiatina all'altezza tra il chilometro 18 e il chilometro 22 sono previsti due insediamenti molto pesanti. Uno è detto di Paglian Casale, è al 18° chilometro e si trova intorno alla rotonda di Santa Palomba, di circa 87 ettari questo insediamento, che dovrebbe essere fatto, adesso ancora non c'è nulla. 87 ettari, per farvi capire, sono circa 170 campi da calcio, quasi 1.000.000 di metri cubi, 920.000 per l'esattezza, e 7.600 abitanti, per un progetto di edilizia convenzionata a favore di Leonardo Caltagirone e l'immobiliare Paola Santarelli. No. Il cognome ritornerà, insomma. Questo progetto ha avuto un sviluppo che noi stiamo cercando di capire, anche con gli altri comitati che hanno presentato questa situazione, però per il momento il Comune di Roma non ci ha ancora risposto. Stiamo contattando gli uffici dell'urbanistica, perché le ultime notizie, a essere sinceri, riguardano circa il 2013, poi ci sono stati articoli dei giornali successivi, ma insomma siamo messi intorno a 6 anni fa, quindi pende questa situazione, non si capisce a livello amministrativo dove sia arrivata. Però se parla di quasi, insomma, di oltre 7.600 abitanti, 87 ettari, un terreno di agro romano che tra l'altro è vincolato, ecco la cosa importante, era vincolato dal famoso vincolo Bondi del 2010, solo che poi lo stesso Ministero dei Beni Culturali ha dato il nulla osta nel 2012. Prima ci mette il vincolo perché bisogna salvare il paesaggio, c'è una ricca emergenza di situazioni archeologiche. 2 anni prima viene posto il vincolo Bondi in quella zona del Comune di Roma che si chiama Vaglian Casale, 2 anni dopo viene dato il nulla osta per un intervento da 1.000.000 di metri cubi. E niente, viene fatta poi una conferenza, un incontro partecipativo, per essere precisi, a gennaio 2013, in cui tutti possono dire quello che vogliono, i progettisti, i politici, i comitati di quartiere, le associazioni, ma il progetto pare che vada avanti. Diciamo che pare, perché comunque dobbiamo informarci bene anche noi, perché siamo venuti a sapere appunto da poco, e quindi mo stiamo cercando di contattare gli uffici urbanisti del Comune di Roma, con cui non abbiamo grossi rapporti, in particolare nel municipio 12, il municipio 12 che adesso è diventato municipio 9, ecco.
Okay.
E quindi la situazione per gli Alcatari sono 87 ettari e 7.600 abitanti a favore di Caltagirone e Santarelli.
Beh,
questo è il primo.
Insomma, sicuramente un nome che ricorre spesso nelle tragica situazione urbanistica della città di Roma, e noi insomma prendiamo pure a pretesto questa nuova relativamente insomma grande speculazione per insomma continuare a dire che quell'area è già ampiamente sfortunata, perché insomma Santa Palomba, su Santa Palomba incidono una quantità di impianti industriali nocivi non indifferenti, e fabbriconi e fabbrichette di ogni tipo, una bella discarica sì chiusa da un paio d'anni per via dell'incendio, la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, ma insomma sta là, perché il 22esimo chilometro e il 24esimo chilometro sono la stessa cosa della via Ardeatina, e lì però ci si vuol far ricadere questa nuova speculazione, perché si spera che insomma i pendolari della linea del treno Roma Velletri comprino casa in quei luoghi sfortunati. E questo però insomma fa anche il palio con una situazione invece immobiliare che è insomma abbastanza contraddittoria, perché alla luce di centinaia di migliaia di appartamenti vuoti, sfitti, ma che fittiziamente sono fuori mercato, nuove edificazioni insomma sembrano assolutamente insensate, e invece qua si continua, purtroppo.
Sì, poi per chi conosce un pochetto meglio la zona come noi, e per chi ci passa perché magari è pendolare, praticamente si trova tra Santa Fumia e via della stazione di Pavona, quindi la parte diciamo di Santa Palomba più a nord, ecco, di Santa Palomba più verso Roma, però insomma lì è limitrofa, ed è un continuum di terreni che vengono presi appunto per insomma al volere di Caltagirone e Santarelli per essere cementificati. E qui ovviamente la situazione è problematica, perché 87 ettari che da agro romano diventerebbero residenziale in una zona sperduta, senza servizi, in cui praticamente non è previsto un cavolo, neanche una volta fatta dai costruttori questa speculazione, perché veramente si parla di una scuola, di un asilo, ma poco altro, un parchetto, niente di che proprio. Tanto c'è già la ferrovia che porta verso Nettuno, tanto c'è già la ferrovia che a Pavona è già satura dei Castelli Romani e Roma Velletri, insomma praticamente il nulla nel nulla. Però un altro progetto forse ancora più interessante, anche se leggermente più piccolo, che riguarda delle situazioni che conosciamo un pochetto meglio, è quello di Santa Palomba. Si chiama Programma Integrato Casa Dinamica Santa Palomba, ok? Il nome è figo, insomma, no?
Cioè, beh, non mi fighi, ormai sono indispensabili, perché sennò è evidente che sono tutte insomma cagate assurde, quindi tocca dargli un nome figo.
Allora, il Programma Integrato di Santa Palomba Casa Dinamica è partito con la Giunta Alemanno, poi è andato avanti con la Giunta Marino ed è stato timbrato e sottoscritto e presentato in pompa magna dalla Sindaca Raggi lo scorso anno. È al chilometro 20 di Via Ardalina circa, quindi stiamo praticamente attaccati a Pagliar Casale e praticamente limitrofi quasi la discarica del villaggio Ardalina.
Davanti alla Procter & Gamble, alla Johnson & Johnson, a una selva dei capannoni da logistica, insomma un bel posto.
Esatto, è una zona insomma abbastanza compromessa dal punto di vista, come dicevi prima. In più questo programma, come si vede dalle cartine, è un po' più spezzettato, ecco, diciamo non c'è una contiguità come quella bella zona di oltre 80 ettari che era prima Paglian Casale, no, questi sono 33 ettari ma sono distribuiti un pochetto a macchia di leopardo e si parla di 4.000 abitanti disposti su 75.000 metri quadrati, di cui 30.000 del comune di Roma. Qui la diretta interessata è sempre la Santarelli, la Cogesan in particolare, costruzioni generali, e in particolare poi qui la situazione finanziaria è un pochetto più, diciamo, più fluida. Questo è un programma di housing sociale, ok? Quindi state qui, housing sociale ovviamente non so, case popolari, sono case per cui c'è una certa agevolazione, anche se si prevede comunque che il costo sia al metro quadro, sia di 2.000 euro al metro quadrato, quindi agevolazione manco troppo, tocca vedere effettivamente a quanto verranno messi. E niente, quindi si segue un iter che parte nel 2009 dal Consiglio Municipale di Roma 12, adesso è diventato Roma 9, e poi viene approvato da Alemanno e niente, poi nel 2018 viene stipulata una convenzione e la Raggi fa una conferenza in pompa magna con la Cassa Depositi e Prestiti e la Tea Capital, e sostanzialmente presentano questa nuova lottizzazione in cui la Cassa Depositi e Prestiti metterà circa 126 milioni di euro, quindi un finanziamento pubblico sostanzialmente, dentro un fondo, il fondo Roma Santa Palomba, gestito dalla Tea Capital Real Estate SGR. Tea Capital è famosa perché è famosa qua a Marino, insomma era quella che aveva rilevato i terreni di Parnasi per farci 5.000 abitanti sempre dall'Ardatina alla Nettunense, ma qualche chilometro prima. E poi l'anno scorso con l'operazione di risarcimento gli è saltato un po' tutto quanto, almeno insomma la situazione è un po' sospesa. In più c'è stato sul terreno della Tea Capital qua a Marino, è stato fatto l'ampliamento del parco dell'Appia Antica e niente, però continua a far danni qualche chilometro più avanti con questa casa dinamica a Santa Palomba.
Beh, ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che Tea Capital purtroppo è in parte partecipata anche dall'INPS.
Sì. Quindi c'è il 30% di partecipazione dell'INPS, il resto è quasi tutto Beata per De Agostini, il gruppo editoriale che non fa solo libri evidentemente, ma anche mattoni.
Però l'INPS con i soldi insomma dei lavoratori versati, dei contributi, sì, insomma invece di pensare a tenere...
Cerca di speculare in questa situazione. Allora qua praticamente per i 4.000 nuovi residenti il complesso di Santa Palomba prevede 935 appartamenti da dare in affitto a 15 anni, non ho capito per quale motivo a 15 anni in affitto, la metà quasi insomma in questo affitto molto lungo, una certa quota di alloggi in vendita in edilizia convenzionata, praticamente 287, quindi poco più di un quarto, e una piccola quota di alloggi con la formula di affitto con riscatto, 150 appartamenti. Penso che l'housing sociale faccia abbastanza schifo, siamo tutti d'accordo, anche leggendo queste premesse che sono parte del comunicato stampa della Sindaca Raggi, Tea Capital e gli altri investitori privati e la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi incombe in quel quadrante, per farla breve, tra il 18esimo e il 22esimo chilometro, incombono 11.000 nuovi abitanti su oltre 120 ettari di terreno che adesso è verde e dopo non sarà più verde, quindi alla faccia del consumo di suolo e tutte le conferenze che ci facciamo, se non ci diamo una mossa bisogna un attimo concretizzare una situazione che lì è stata esposta per sommi cavi c'è stato l'intervento del dottore dell'ISPRA, c'è stato l'intervento delle associazioni ambientaliste, però proposte di fatto non ne sono venute fuori. Insomma, non c'è una combattività, una reattività da parte di chi insomma lancia l'allarme su queste situazioni. In più, se ci mettiamo che dalle parti nostre cioè, incombono 12.509 abitanti a pochi chilometri di distanza, vedi che lì praticamente viene fatta una nuova città dove prima c'era agro-romano e senza assolutamente nessun tipo di servizio, ma è perché è solo tutta una speculazione enorme che varrà, inciderà per sempre in un terreno che è già problematico, per esempio per quanto riguarda le falde acquifere, perché lì c'è sta il bacino dei Castelli Romani che è abbastanza messo male, è molto critica la situazione, come è certificato anche da ACEA e da altri studi.
Ma guarda, è talmente critica lì la situazione che ormai l'acqua viene direttamente dal Riatino e viene pompata attraverso una condotta da Pomezia e riviene in salita, viene portata fino a Pavona e insomma stessa sorte toccherà per quelle località.
Ed è un problema grosso, perché poi viene appunto eventualmente lì le falde, quelle poche che ci sono, vengono ulteriormente inquinate, impermeabilizzate e quindi si crea una situazione veramente drammatica. Per farvi un esempio, qua ai Castelli in questi giorni sono partite i razionamenti non su questo quadrante, diciamo sul quadrante lato mare, ma sul quadrante quello un po' più interno, Frascati, Rocca Priora, vari Montecorsi e penso anche Montecompatri, perché l'acquedotto della Doganella ha dei problemi. E fortunatamente su quest'altro quadrante, come dici tu, l'acquedotto è un altro, però insomma la situazione è abbastanza critica. Siamo arrivati a essere 316.000 abitanti qua ai Castelli Romani, sparsi su 45.000 ettari, quindi non si sta manco più tanto larghi, e insomma si creano ulteriormente dei disagi per far speculare i soliti nodi, senza fare troppo il qualunquista, però insomma gli attori che girano sono veramente gli stessi, per esempio Da Capital oppure Caltagirone oppure Tantarelli, insomma sono sempre gli stessi nomi e cognomi che decidono di imporre i loro interessi davanti a quelli della popolazione che già sono residenti e fanno fatica la mattina a cercare di muoversi sulla Nettunesta, sull'Ardeatina, e non hanno nessun tipo di servizio. Tra l'altro, ecco, la cosa interessante, ci dicevano il comitato di quartiere di Pavona, è che la Cogesan ha già un precedente in quella zona, perché praticamente ha costruito 300 appartamenti a Santa Palomba tanti anni fa, tantina d'anni fa, e questi 300 appartamenti non c'hanno ancora l'allaccio idrico e soffrono di carenze di quel tipo là. Gli stessi proponenti cercano di fare un'altra situazione ancora più grande. Insomma.
Sicuramente insomma da parte nostra ci sarà insomma la voglia di impedire che questo scempio venga portato a termine, alla faccia dei proclami ambientalisti di consumo del suolo, di riduzione delle emissioni, di insomma impegno contro i cambiamenti climatici, perché insomma il consumo del suolo influisce ampiamente e contribuisce ai cambiamenti climatici, non ce lo scordiamo, perché insomma bisogna poi concretizzare questi cambiamenti climatici, come, da cosa sono causati, e questo contribuisce sicuramente, e quindi insomma sicuramente c'è la necessità di impedire che questo tipo di operazioni vadano, insomma continuino a essere perpetrate così in maniera così disinvolta. Senti, ma insomma poi dal convegno è emerso anche che insomma anche sulla città di Roma, insomma in generale il resto della città di Roma, la situazione non è rosea per quello che riguarda i progetti futuri e la volontà di cementificazione. Cioè a me sembrava che forse si era raggiunto il colmo con 200.000 appartamenti sfitti, e invece qui pare che non gli basta mai.
No, perché sono previsti altri piani di intervento e integrati solo per parlare delle nostre zone, diciamo nel quadrante sud-est. Praticamente sono previsti dei piani di intervento e dei print, come si chiamano in gergo, a Morena, a Ciampino, sulla Casilina, insomma, e qua si continua a cementificare nei dintorni di raccordo o poco fuori, nel comune, all'interno dell'ambito del vastissimo comune di Roma, però sostanzialmente a ridosso di altri paesi che hanno tutt'altra natura, tutt'altra storia, che rischiano di saldarsi effettivamente con la città sempre di più. È un processo che va avanti veramente da almeno 20-25 anni, insomma, in maniera così forte, e non si capisce perché poi i costruttori si lamentino del fatto che non hanno possibilità di costruire. Insomma, i dati dell'edilizia sono sempre negativi, però a noi sembra che ci sia un certo sviluppo di questi piani. A volte vengono stoppati o falliscono perché gli stessi proponenti privati, non avendo rimediato finanziamenti pubblici in qualche modo, non riescono ad ottenere dei, diciamo, non riescono a metterci loro i soldi, ecco, fanno proprio fatica a cacciare loro i soldi. Quindi insomma, hanno queste difficoltà in questo periodo, forse è per quello che non riescono a fare ulteriori quartieri, perché appunto prima lo propongono, poi si accorgono che una decina lira, provano a prendere dei crediti che non gli vengono concessi e quindi stanno con le pezze al culo, perché pure loro non se la passano troppo bene, anche perché effettivamente il mercato immobiliare è abbastanza fermo, si continua a costruire, ma più una sorta di, come vediamo pure dalle inchieste giornalistiche, una sorta di monopoli da un certo lato e di necessità di riciclaggio di soldi per la criminalità dall'altro, perché comunque i soldi che poi vengono investiti negli appartamenti sostanzialmente vengono in qualche modo ripuliti, come è stato fatto anche qua nel comune di Marino, che ci sono alcuni appartamenti appartenenti ad esponenti della criminalità organizzata di notevole spessore, che sono stati acquisiti a bene pubblico già da diversi anni, ma che ancora ovviamente non sono utilizzati, quindi insomma vengono fatte queste leggi per recupero di beni immobili della criminalità che ha investito appunto per riciclare questi soldi, ma poi non vengono poi utilizzati per il bene della popolazione residente. E niente, quindi la situazione è questa. L'intervento da parte dei politici, beh, era presente una senatrice del Movimento 5 Stelle, era presente un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che partecipa alle commissioni rifiuti e urbanistica, se non erro, era presente il sindaco di Albano, era presente la sindaca di Castel Gandolfo e penso c'era un altro consigliere regionale o senatore, non mi ricordo bene, del PD, quindi c'erano sia PD che 5 Stelle sostanzialmente. In più c'era la star che era l'ex ministro della Repubblica Elio Catania, in era Monti, che ha avuto anche l'ardire di sostenere che Monti era la parte del popolo sostanzialmente, era contro i poteri forti. E, insomma, a quel punto ero quasi indeciso se alzarmi e andarmene o aspettare la fine del convegno. E quindi potete immaginare che proposte da parte loro, disponibilità a cercare di fermare la cosa a parole, ok, però poi concretamente
però poi magari, scusa, poi però magari poi non guardano quello che succede nel loro territorio comunale, dove il consumo di suolo procede a livelli ancora più sostenuti di quelli di Roma. In percentuale.
No, però c'è una cosa che il sindaco di Albano, che è in quota PD riconfermato, uno dei pochi confermati negli ultimi anni, che ha vantato del fatto che mentre nel settennato precedente Albano era aumentata di 6.000 abitanti, e quindi sfondando quota 40.000, negli ultimi anni la popolazione, negli ultimi 5-6 anni, è aumentata solo di 400 unità. Evidentemente però ci sarebbe da integrare questo dato con quanti metri quadri e quanti metri cubi sono stati costruiti da quando è sindaco. Questo non l'ha detto, quindi mo vediamo un attimo di recuperare queste informazioni. Fatto sta che comunque al comune di Marino, dove abitiamo, dove cerchiamo di fare questa vertenza da ormai dal 2011, siamo passati da 33.000 abitanti di una quindicina d'anni fa a 46.000 attualmente, e il saldo nati morti è sempre stato o intorno allo zero o di poco positivo, di un centinaio di persone l'anno. Quindi tutta gente che viene da fuori questo circondario e trova delle case soffitte perché i costruttori sono andati avanti in questi anni. Quindi non c'è nessun tipo di emergenza demografica che dice vabbè, siamo tanti, tocca costruire qualche casa di più. E qua non è così, non è così. La gente scappa da Roma perché sta diventando invivibile, è sempre peggio, la situazione la conosciamo, ed è un processo che non si ferma, cerca una maggiore vivibilità nei territori limitrofi, e poi però si ritrova dove combatte, che ne so, con la mancanza di acqua, con la chiusura degli ospedali, con gli aerei che ti passano a tutte le ore del giorno e della notte. E quindi insomma non stai tanto meglio rispetto alla capitale.
Sì, poi su Roma c'è anche il discorso che alcuni quartieri popolari della città hanno avuto un aumento immobiliare impressionante, c'è stato anche un fenomeno di espulsione della popolazione da questi quartieri e che si è riversata nelle periferie e nei comuni limitrofi, oltre il fatto che la città in sé, insomma, i servizi sono pessimi e la vivibilità è arrivata a livelli indecenti.
Sì, io aggiungerei solamente l'ultima cosa. Come Assemblea contro la cementificazione stiamo producendo un dossier riepilogativo che riguarda la lotta che stiamo portando avanti. Ne facciamo già uno nel 2016, adesso questo sarà molto più, diciamo, più corposo. Quello erano 4 pagine, questo è un 12 pagine, che probabilmente finiremo di redigere in questa settimana, poi lo pubblicheremo, lo stamperemo, lo divulgheremo e faremo presente appunto tutte le criticità specifiche qua nel Comune di Marino, che sta già sono abbastanza, se si sommano a queste nei dintorni diventa una questione mastodontica da affrontare, quindi invitiamo tutte le persone a partecipare il lunedì sera, quindi anche oggi, alle assemblee che facciamo ogni settimana a via Nicolò Tommaseo, la sede del comitato di quartiere a Santa Maria delle, delle Mole, alle 9.30 tutti i lunedì. Insomma, diamoci una mano perché qua la situazione è veramente critica.
Certo, sicuramente. Allora, noi insomma ti ringraziamo per questo quadro che ci hai fatto sulla cementificazione dei castelli e dell'area sud-ovest della città. Insomma, speriamo di riuscire a impedire questa nuova speculazione che insomma non porterà sicuramente giovamento a questi territori, e ci risentiamo per le prossime iniziative.
Perfetto, vi faremo sapere allora. Tanto vi ringraziamo.
Va bene. Ciao, grazie mille.
Ciao, ciao.
E che facciamo? Mettiamo una traccia e rientriamo tra qualche minuto?
Sì, direi che è stata lunghissima, abbastanza dura per, sia per noi che per gli ascoltatori, quindi vai, musica.
condizione straordinaria è estate. Uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare. Consigliato non vaccinarsi.
Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare. Andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra, ma dell'altra squadra. Brinda stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso. Canta e balla che la vita passa, e chissà che il prete ti nomini a me. Sai che l'ami anche se impegnata, cos'è mai una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. Cartello alla luce, fai tanti selfie, ma guardati in giro, lo scatto migliore rimane il santino. Ma corre dieta, mangia di brutto, che forse domani ti ritrovi freddo. Chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio, che forse domani sei avvolto nel legno. Mille che l'ami anche se impegnata, cos'è mai una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato, per dare la prova che è proprio apprezzato. E goditi la vita, che poi magari vestito e vivo la linea che ho sempre sognato, non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo, se non mi riprendo tu chiama TAF. Omofobia e bulli, ci hai pensato mai? Magari muoiono prima di noi, violenti e razzisti, il marmo vi dona, chissà, forse TAF da voi viene prima.
E quindi questa era Magari Muori, il successone dell'estate che vi fa sempre compagnia come in alta rotazione sulle frequenze di questa radio, Radio Commercial 01 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. A parte cazzate, questo pezzo nomina una nota ditta di pompe funebri. Sembrerebbe che ci abbiano passato una mazzetta per insomma passare per radio questo pezzo. Non è così, perché Radio Onda Rossa non fa pubblicità dal 77, dalla sua nascita. Semplicemente ci girava di passarlo perché è divertente.
È trash,
quindi è in linea con la qualità della musica di questa trasmissione. Ricordiamo a proposito che Radio Onda Rossa non campa d'aria. Se volete, appunto, la campagna abbonamento si può dire conclusa da qualche settimana a questa parte, però se volete potete sempre sottoscrivere per la radio al conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, così che questo microfono magari smetterà di traballare.
E quindi, insomma, dopo questa doverosa precisazione, continuiamo la trasmissione e riprendiamo con una parte purtroppo annosa, che non volevamo che si ripetesse, ma invece purtroppo con l'estate, il caldo, pare proprio che questo tipo di eventi hanno ripreso su tutto il territorio nazionale con nuova foga e nuovo vigore, e ci riferiamo agli incendi negli stabilimenti di trattamento dei rifiuti. A quanto pare, a livello istituzionale, di tutta sta roba non frega assolutamente un cavolo di niente a nessuno. Pare che sta tutto a posto, un intero settore industriale fa quello che gli pare e utilizza gli incendi come strumento organizzativo e di produzione e di autoconservazione, nell'indifferenza più totale dell'istituzione, con danni per le persone e per l'ambiente incalcolabili. Però insomma, le istituzioni pare che non frega niente, gli allarmi sono pochi e debolissimi, ma noi insomma continuiamo a raccontarvi che purtroppo anche questa settimana un paio di incendi sono scoppiati in impianti di trattamento dei rifiuti. La notte tra sabato e domenica, tra il 29 e il 30 giugno, è scoppiato un incendio a Monte Grotte Terme nel Padovano. È andata a fuoco la Terme Recuperi, una ditta che lavora rifiuti speciali. Qui insomma si parla di, come sempre, di carta e plastica, un incendio che ha causato allarme in tutto il circondario, la solita nube schifosa che si è sprigionata. Probabilmente la ditta si è disfatta di un po' dei materiali che non sapeva più come trattare per via dei meccanismi infernali che su tutto il territorio nazionale si è instaurato rispetto allo smaltimento dei rifiuti, e sul grosse mancanze che insomma stiamo subendo e che continuano a insomma a ricadere su tutti noi. Sicuramente non è un caso che vanno a fuoco gli stabilimenti, per la maggior parte quelli che trattano carta, plastica e legno, che dovrebbero fornire il CDR per gli inceneritori, che insomma dovrebbero fornire la plastica per il recupero e il riciclo della plastica, e invece tutto ciò non avviene e ci si disfa di tutta sta robaccia attraverso dei semplici incendi dolosi. Un altro episodio è avvenuto invece la notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno. Questa volta l'incendio è avvenuto in Sardegna, nel comune di Assemini, località a ridosso di Cagliari. È andata a fuoco, sono andati a fuoco dei rifiuti del consorzio industriale provinciale di Cagliari, che fanno parte della Tecno Casic, che è l'azienda che gestisce l'inceneritore di Cagliari, e quindi parte del CDR che andava smaltito all'interno dell'inceneritore è andato invece a fuoco nei piazzali antistanti, dove nei piazzali di stoccaggio. Tra l'altro Assemini è tristemente famosa anche per la presenza di un terribile petrolchimico che tanti guai ha causato a quel territorio. E questi sono gli ultimi due incendi in ordine di tempo avvenuti nel nostro paese, con una regolarità sconcertante. Di intervento istituzionale su questo argomento non ce n'è traccia, tranne la presenza della Brigata Sassari fuori a Rocca Cencia, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, per insomma cercare di tenere sotto controllo quel TMB, che è l'unico che funziona per quello che riguarda l'AMA e che è l'unico TMB che assicura un minimo di trattamento ai rifiuti, altrimenti ci sarebbe il collasso totale. Insomma, la città di Roma già non se la passa molto bene, la raccolta è al singhiozzo, il trattamento è al singhiozzo, e se si dovesse fermare di nuovo il TMB di Rocca Cencia sarebbe un vero dramma. Però insomma questa è la situazione, questi imprenditori del settore fanno carne di porco, fanno e disfanno al loro piacimento, danno fuoco a quello che gli pare, e nessuno intende mettere un freno a questa dinamica infernale. Tra l'altro abbiamo poi anche un aggiornamento per quello che riguarda l'incendio della settimana scorsa all'azienda Mecoris di Frosinone, incendio che è avvenuto lo scorso 24 giugno, ne avevamo parlato, un incendio che ha provocato nelle prime ore del 24 giugno livelli di PM10 nell'aria nella città di Frosinone altissimi, poi a quanto pare la situazione si è stabilizzata. Però subito dopo l'incendio e iniziati i sopralluoghi si è subito capito che sta Mecoris combina un bel po' dei casini e all'interno dei capannoni è stato trovato rifiuto indifferenziato e quindi insomma e anche frazione umida. Questa insomma questa scoperta ha spiegato il motivo per cui è stato sono stati riscontrati dall'ARPA fin dai primi momenti altissimi livelli di benzopirene nell'aria e nelle insomma nelle sostanze che si sono sprigionate. Quindi evidentemente la ditta Mecoris non faceva assolutamente bene il suo lavoro, anzi accettava all'interno qualunque cosa. Il trattamento era una pura formalità burocratica, scartoffie da mettere nel cassetto, poi l'importante è incassare i soldi e far sparire la roba o in un modo o nell'altro. E questo insomma sono i riscontri fatti dai carabinieri e dei vigili del fuoco durante i sopralluoghi avvenuti all'interno del capannone, e insomma di irregolarità di questo tipo è la consuetudine in questo tipo di eventi. Tra l'altro venerdì 28 c'è stato un consiglio comunale straordinario a Frosinone molto partecipato e che ha visto la presenza di parecchie persone abbastanza arrabbiate con gli amministratori perché contestavano il fatto che comunque l'allarme è stato dato tardi e che le iniziative di prevenzione successive sono scarse e di pochissima insomma hanno pochissima rilevanza. Tra l'altro per quello che veniva contestato al Consiglio Comunale che l'interdizione alla raccolta dei prodotti agricoli nella zona limitrofa è assolutamente una stupidaggine perché non c'è nessun tipo di controllo da parte dell'amministrazione comunale, che invece si difendeva che i vigili urbani sono sul piede di guerra e che stanno insomma controllando aziende agricole e prodotti agricoli. Noi non ci crediamo minimamente, voi avete mai visto dei vigili urbani che vanno a controllare frutta e ortaggi se sono stati inquinati da fumi tossici? Insomma è una vera fregnaccia e molto probabilmente i residenti di Frosinone hanno avuto insomma hanno capito bene che insomma di quanto poco importa agli amministratori della salute dei propri cittadini. E questo insomma come aggiornamento rispetto all'incendio della settimana scorsa. E Frosinone, la provincia di Frosinone, insomma tornano nell'occhio del ciclone in queste ore perché a quanto dice la sindaca Raggi, l'inceneritore di San Vittore e gli impianti di trattamento della MAD e della SAF, quindi la discarica di Colfelice e il TMB dovranno e aiuteranno e accoglieranno i rifiuti che la città di Roma sta raccogliendo in queste ore in maniera forsennata e disperata per ricercare di mettersi un po' a paro rispetto a una raccolta che negli ultimi 10-15 giorni ci ha avuto più di qualche problema in molti quartieri. E le foto che insomma girano sui giornali e sui social media sono impietose, insomma si è arrivati a livelli di indecenza abbastanza significativi. E quello che però insomma dà sicuramente crea grosso dispiacere il fatto che la provincia di Frosinone debba metterci una pezza a decenni di malaffare portato avanti da tutti i partiti politici che si sono succeduti al Comune di Roma e alla provincia di Roma e alla Regione Lazio. E niente, quindi a quanto pare insomma questa la provincia di Frosinone con i suoi impianti di trattamento e di smaltimento metterà una pezza a quello che in queste ore è un po' insomma lo schifo che gira per molti quartieri della città di Roma. l'inceneritore di San Vittore lavora a regime continuo, la discarica di Golfelice ha avuto un'autorizzazione di un ampliamento contestato dalle amministrazioni locali ma poi bloccato dal TAR, e quindi insomma si è potuto così si è potuto così assicurare alla città di Roma un canale di sbocco minimo per le sue esigenze. E quello della città di Roma è una situazione emblematica, perché insomma il TMB di Rocca Cencia e il tritovagliatore mobile di Ostia Antica lavorano praticamente, sono gli unici a lavorare insieme, gli unici a lavorare dell'azienda municipalizzata AMA insieme agli impianti della Colari di Maglio Cerroni. Ma insomma questo trattamento non riesce a questi impianti non riescono a supportare il carico di lavoro che gli è imposto, e l'immondizia non viene raccolta perché non c'è modo di portarla a trattamento, che è obbligatorio perché il rifiuto indifferenziato va per forza trattato e non può essere conferito in discarica tal quale, così com'è. Poi vabbè, esempi di irregolarità sono all'ordine del giorno, però insomma la normativa è questa, e quindi questa è uno dei motivi per cui, è il motivo principale per cui la città di Roma vive queste sofferenze. Logicamente lo scontro per accaparrarsi le fette di mercato del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti nella città di Roma è ancora fortissimo. Come però è fortissima pure l'opposizione delle popolazioni ogni qualvolta rispunta fuori un toto di scarica, e l'abbiamo visto la settimana scorsa per quello che riguarda Pian dell'Olmo a Riano. La conferenza dei servizi è stata contestata dalla popolazione presente sotto gli uffici regionali, non c'è ancora l'esito della conferenza dei servizi, probabilmente ci saranno altre sedute. Quello che è sicuro è che insomma aprire una nuova discarica a Roma in provincia è sicuramente dal punto di vista elettorale un atto assolutamente impopolare, e quindi nessuno si vuole prendere questa responsabilità, ma sicuramente nessuno vuole nemmeno, e non si riesce nemmeno a scalzare quei gruppi imprenditoriali che hanno costruito una ricchezza mostruosa sullo smaltimento dei rifiuti, che pretendono di continuare a farlo, e quindi nuovi impianti magari con tecnologie meno inquinanti non sono mai partiti. Il trattamento della frazione umida attraverso il compostaggio aerobico, anche se di grandi dimensioni, come avevano proposto nei mesi passati i vari assessori comunali della città di Roma, non sono andati mai in porto. Il mega progetto di polo dei rifiuti nella località di Colleferro è comunque un mega progetto che insomma quanti anni ci vorrà per portarlo a termine, e le emergenze sono settimanali, quindi insomma parliamo di scemenze, cioè autorizzare una roba che ci vogliono 10 anni per costruirla quando il problema è giornaliero è evidentemente una follia, che però serve per rabbonire i marumori, serve per foraggiare clientele e serve per incassare fondi di ogni tipo in vista delle prossime elezioni. E insomma il presidente della regione Zingaretti lo sa bene, e su quella vicenda di Colleferro sta cercando di costruire il suo futuro politico, perché insomma se non riesce a portare a casa un risultato, evidentemente anche lui insomma del disastro romano ne è compartecipe insieme a tutti gli ultimi 40-50 anni di di personale politico che ha gestito la città di Roma in particolare. E questo insomma rispetto alle vicende dello smaltimento dei rifiuti e della insomma pochissima voglia da parte delle istituzioni di cambiare rotta da questo punto di vista. E noi vi ricordiamo che oltre al consumo di suolo anche la gestione dei rifiuti influisce in maniera pesante e negativa sui cambiamenti climatici. Non è che i cambiamenti climatici sono una persona fisica che per sua volontà fa grandinare 3 metri di grandine in Messico da un giorno all'altro, cioè...
Vabbè, però la grandine è fredda, no?
Sì, è fredda.
È fredda, e allora non c'è riscaldamento climatico. Che vi dite voi allarmisti? È fredda, fa freddo. Quindi se fa freddo non fa caldo, no?
È giusto, è vero.
Quindi è normale, anzi sta diventando più freddo, grandine in Messico, no? È normale.
È normale che grandine in Messico, dove ci sono, insomma, fascia equatoriale, subequatoriale, è normale che al Polo Nord invece le fa di passare con le slitte sulla neve, ormai si fa sci nautico sulla calotta polare, insomma, normale mica tanto. E tutte queste attività industriali umane contribuiscono e sono quelle che causano i cambiamenti climatici. E non, i cambiamenti climatici non sono una parola vuota come invece molti la interpretano. Fermare i cambiamenti climatici vuol dire fermare i padroni di questo pianeta, le borghesie internazionali che stanno devastando il pianeta con i loro piani industriali e la loro fame di profitti.
Sì, perché tanto per capirci, appunto, quello che stavamo dicendo è che in Messico da un momento all'altro sono piovuti circa 3 metri di grandine che hanno sommerso auto, camion, immagini veramente impressionanti.
Sì, in una località del Messico. E, insomma, immagini impressionanti che però, insomma, sembrano quelle di un film di, appunto, un film post-apocalittico di eventi climatici catastrofici che però, insomma, cominciano a manifestarsi in tutta la loro drammaticità, perché, insomma, una grandinata con grandine alta 3 metri in Messico, che è un paese che si trova nella fascia subtropicale, è evidentemente un indizio che che più di qualcosa sta andando veramente male e che le prospettive non sono affatto rose.
Però in compenso si sono aperti un sacco di begli affari al Polo Nord, ci sono moltissime rotte che si sono aperte perché non sono più bloccate dal ghiaccio, i russi addirittura sono riusciti a far passare una nave con tanto di reattore nucleare da un porto vicino alla Finlandia fino al nord della Siberia, tanto per portare avanti l'industrializzazione di quella zona e potersi contendere con americani e cinesi tutte le risorse naturali del Polo Nord, che insomma adesso diverranno sempre più disponibili e a buon mercato.
Sì, poi insomma è evidente che sul lungo periodo questa situazione, insomma, non è nemmeno tanto lungimirante da parte di chi governa, comanda e gode dei privilegi dati dalla ricchezza prodotta dal nostro lavoro e dallo sfruttamento della natura e della terra, perché poi le conseguenze noi, insomma, ce lo auguriamo e Taffo sicuramente ci darà una mano, ricadranno anche su di loro, come già sta succedendo.
Noi lo speriamo, ne dubito se non facciamo qualcosa in realtà.
Cioè, vabbè, sì, possiamo, insomma, contribuire a far ricadere le conseguenze di questi disastri su chi le causa. E insomma, i soggetti hanno nome e cognome, sono aziende, multinazionali, fondi di investimento, politici e amministratori di ogni ordine e grado. Allora, riprendiamo fato, mandiamo un po' di musica e rientriamo con gli appuntamenti.
Olè.
Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, hasta tus labios quisiera. Estar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, hasta tus labios quisiera, hasta tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
E allora andiamo nelle fasi finali della trasmissione di oggi con gli appuntamenti e ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che il prossimo venerdì 5 luglio alle ore 10.30 a Via Garibaldi ad Ardea, sotto il comune di Ardea, ci sarà un presidio popolare. Il presidio è stato indetto dopo l'assemblea del 14 giugno, dove residenti di varie località e villaggi della zona di Ardea, dell'asse dell'Ardiatina, villaggio Ardiatino, villaggio Via Montagnano, villaggio Valle Gaia, hanno insomma deciso di fare questa mobilitazione per cercare di sbloccare quella che è ormai una situazione paradossale nel comune di Ardea: migliaia di persone senza acqua e fogne, costrette a captare acqua da pozzi inquinati dalla discarica di Roncigliano, con un lunghissimo e insomma ridicolo tira e molla tra l'amministrazione comunale di Ardea, la società municipalizzata dell'acqua idrica e l'ACEA rispetto alle autorizzazioni, alle responsabilità per portare avanti i lavori che insomma sono indispensabili per costruire una rete fognaria e una rete idrica, che vanno per forza di cosa di pari passo in quei quadranti che ne sono del tutto sprovvisti. Insomma, captare acqua dalla falda nei pressi della discarica di Roncigliano è una cosa che dal punto di vista sanitario sta provocando una catastrofe, con un livello di casi di oncologici altissimi, e quindi insomma residenti e cittadini e comitati hanno deciso insomma di fare un'iniziativa sotto il comune di Ardea per venerdì 5 luglio alle ore 10.30 sotto al municipio a Via Garibaldi, proprio per rimettere al centro queste richieste essenziali per la vita delle persone in un territorio gravemente sotto attacco, perché insomma quel territorio lì è quello dove non più di due settimane fa sono scattati gli arresti per sversamenti illegali di compost, ma che erano scarti industriali, rifiuti industriali, fanghi industriali, che sono stati sversati nei terreni agricoli e che avranno nel tempo sicuramente ripercussioni nelle falde acquifere di quel territorio. Quindi oltre alla discarica di Roncigliano abbiamo anche questi altri pessimi esempi, e insomma tutto quel territorio ha l'assoluta necessità invece di acqua potabile e di una rete fognaria degna di questo nome, per insomma anche permettere una depurazione delle acque reflue che non provochi un inquinamento massiccio dei terreni e del mare. E insomma vi ripetiamo l'appuntamento: venerdì 5 luglio ore 10.30 presso il comune di Ardea a Via Garibaldi. Allora, con questo ci sembra che è davvero tutto per questa settimana per Impatto. Ci risentiamo prossimamente. Un saluto a tutti ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagni in ascolto, e un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà personale.
E vi lasciamo con un pezzo richiesto da un ascoltatore. 30 giugno 1960, siamo con un giorno di ritardo, però ve la passiamo lo stesso.